Allora, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Fly. Trasmissione Arezzo Svegliati, Ivo Procchi e Giuseppe Misuri. Buongiorno Ivo.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Benissimo, Ivo, come va? Tutto bene questa settimana, sì?
Diciamo di sì, dai, non lamentiamoci, ci sappiamo sempre da lamentarsi delle cose che non vanno in radio, non lamentiamoci delle nostre che non vale la pena.
Bravo, ascolta Ivo, una cosa, noi questa trasmissione l'abbiamo chiamata Arezzo Svegliati.
Sì.
Lo ricordiamo perché?
Lo ricordiamo perché abbiamo la sensazione che questa città si sia un po' seduta prima sugli allori, e guarda caso c'è la parola ori in fondo a allori, e poi si è seduta sulla crisi, si è seduta sulla crisi e sembra incapace di rialzarsi, sembra incapace di risvegliarsi,
ecco.
Sembra incapace di essere quella Arezzo che abbiamo tutti conosciuto, favolosa, che dagli anni 60, 70, 80 ha costruito, realizzato, è cresciuta tanto. Un po' dipende dal nostro carattere, un po' dipende dagli interessi di qualcuno. Fatto sta che secondo noi questa città si deve svegliare, perché se non si sveglia il sonno profondo la potrebbe portare ad una cosa brutta,
ecco.
Veramente a diventare l'ultima fra gli ultimi. Invece no, adesso non può essere l'ultima.
Ecco Ivo, no, la domanda è finalizzata a un'altra cosa, che probabilmente sembra che anche noi dovremmo svegliarci. Il riferimento è, Ivo, noi abbiamo fatto il 4 di maggio del 2017, abbiamo fatto una trasmissione Luccica non Luccica.
Sì.
Che abbiamo parlato dell'oro, sì. Abbiamo parlato di quello che era il comparto orafo e di quello che mancava ad Arezzo.
Sì.
Cosa mancava ad Arezzo?
Il museo.
Peccato che il 6 lo inauguravano.
Ma noi quando abbiamo fatto il programma?
Il 4.
Perfetto.
Siamo stati...
No, lo hanno inaugurato perché noi lo abbiamo chiesto, vedi? È tutto...
Madonna.
Anzi, dobbiamo metterla come medaglia al petto. Altro
allora
che,
non dobbiamo...
Altro che la nostra,
ma allora non dobbiamo pensare che siamo stati noi che dormivamo e non lo sapevamo. Siamo stati fautori di questa cosa.
Praticamente per 20 anni ci hanno pensato, poi hanno detto, porca miseria, quelli di Radio Fly con Arezzo Svezia sono innervositi, facciamo questo museo, altrimenti tutte le puntate ce lo ricordano.
No, perché ce l'ha detto la Giordana, no? La presidente della sezione orafi che è venuta qui ospite e ci ha detto che il 6 alla Fraternità dei Laici è stato...
E io credo, ora a parte le battute, che quella sia una buona cosa per la città.
Bene,
non risolverà nulla, non sarà la panacea di tutti i mali, ma finora non c'era, ora c'è.
Benissimo.
Ora c'è. Siccome per 20 anni tutti quanti hanno detto, certo non abbiamo neanche il Museo dell'Oro, ora c'è.
Perfetto.
Le scuse piano piano finiscono per tutti.
Allora diciamo che Radio Fly, noi ci siamo svegliati e abbiamo in qualche modo favorito.
Ecco, questo ormai l'abbiamo detto come battuta, ovviamente solo una battuta, non ci permetteremo mai, perché
va bene, sono convinto
che non è che una trasmissione, un programma, dei commentatori hanno la potenza di... Noi abbiamo un solo compito, abbiamo il compito di... guardare quello che la gente non guarda perché mette il paraocchi,
provare
a dirle le cose.
O lì o ci siamo svegliati, o ci si doveva svegliare noi, oppure abbiamo svegliati quell'altro.
Vabbè,
via di mezzo. Va bene,
l'importante è che ci sia, c'è, e sono contento che per esempio nei primi due giorni ha avuto più di 1000 mille visitatori.
E questa è una grande cosa positiva per la città. Ma stamani noi dobbiamo affrontare invece un argomento che è il tema corrente e che purtroppo per la città non è propriamente positiva. Ivo, lo introduci te?
Ma lo introduco io per dire che in questo caso bisognerebbe dire la parola vergogna prima ancora che altre cose.
Ma amarezza, delusione?
Quella arriva appunto legata alla vergogna del fatto che siamo ancora a parlare di che fare nell'area Lebole. Che fare nell'area Lebole? La fabbrica che ci usava 20 anni è stata comprata da un imprenditore coraggioso, dico io, 17 anni fa, nel 2000. E ancora siamo qui a dire che fare? Ancora una volta approvato il progetto c'è qualcuno che, giustamente per ragioni sue, ci mancherebbe altro, dice io non ci sto più e risalta tutto il banco, si ricomincia da capo. Ma volevo dire, come dici tu, di che cosa stiamo parlando? Questa è una cosa, parliamo dell'ex area Lebole, signori, è il biglietto da visita della città, è un'area strategica, importantissima. Su quell'area sono state fatte tonnellate di dibattiti, discussioni, proposte, idee. Ogni idea questa città l'ha sempre bocciata. Ora la boccia l'economia sostanzialmente, però diciamoci la verità, su quell'area c'è sempre stata una contrapposizione miope, secondo me anche un po' delinquenziale da parte dei politici dall'una e dall'altra parte, che hanno sempre bocciato il progetto dell'altro.
Ecco,
quello che era dell'altro,
questo è un tema
via.
Molto importante. E noi abbiamo visto una dichiarazione di un consigliere comunale, su cui io penso che in questo momento, non me ne voglia il consigliere, ma in questo momento che comunque Arezzo dovrebbe essere deluso, amareggiato, ora non dico proprio ci dovremmo vergognare, la classe politica forse sì, uscire con quella dichiarazione che comunque sì, prende le distanze, ho capito, ma proponi, cioè oggi è il momento, secondo me Ivo, che la politica debba unirsi in questa cosa, non, deve essere una cosa bipartisan, cioè, e Arezzo, l'area Lebole, è strategicamente importantissima, è un biglietto vergognoso ora quando si arriva ad Arezzo, come abbiamo detto nella prima riunione, allora perché la politica deve continuare a dire, ah la colpa è la tua, io mi prendo le distanze, ci accuso di qui di là, ma proponi, perché la politica Ivo non riesce a essere bipartisan nelle cose che sono così importanti per l'economia aretina e per una città, perché non ci si riesce?
Non ci si riesce perché forse ci sono anche visioni strategiche diverse, molto spesso io vedo anche interessi strategici diversi, il che non vuol dire interessi personali.
Parlando da fuori le righe, la sinistra pensi che abbia problemi perché c'è l'Ipercop vicina?
Ma non credo neanche quello,
guarda. C'è l'Aerospin davanti, quindi...
Attenzione, il progetto che adesso sta naufragando l'aveva approvato una maggioranza di centro-sinistra, sì. L'aveva approvato una maggioranza diversa, ma precedentemente quando c'era il centro-destra al governo c'era stata una proposta che fu fatta dall'ingegner Lucherini, sindaco del tempo, che disse porca miseria, ho contatti con una grande organizzazione inglese, ci vuole portare l'outlet. Ci fu l'alzata di scudi e l'outlet è finita alle Farniole.
Ecco.
Che le Farniole che esistessero l'abbiamo scoperto che ci hanno fatto l'outlet.
Bravo,
se ne
erano
dei campi sterminati dove non
ma
c'era
ecco,
nulla.
Ivo, quelle persone che fecero l'alzata di scudi all'epoca Lucherini e che quindi hanno permesso che l'outlet nascesse in un altro posto, quindi portando via sicuramente un'opportunità enorme ad Arezzo. Ma oggi queste persone da che parte stanno? Di cosa si parla? Ecco, perché se la politica deve essere così metamorfica, posso usare questo termine, cioè nel senso che si trasformista, camaleontica, chiamala come vuoi, cioè allora si bocciò il progetto dell'outlet.
Sì, io non voglio onestamente, tu sai che per me l'outlet andava fatto lì, però non voglio nemmeno semplificare le ragioni di quelli che dissero no.
Assolutamente.
E ti spiego quali sono, le ragioni furono queste. Se portiamo lì un outlet con 100-150 negozi che vendono prodotti di marca, magari non di prima linea, vale a dire quelli appena usciti, ma quelli usciti pochi mesi prima, perché sai che la moda cambia con una rapidità pazzesca, eccetera, e lì si concentra la moda dell'andare a acquistare, come succede oggi con l'outlet di Valdichiana, insomma.
Sì,
va lì giorno, sera, c'è sempre tanta gente.
Certo.
Gente che se va a spendere lì non va a spendere nel negozio in Corso Italia o nelle strade adiacenti. La levata di scudi fu questa, disse no, assolutamente no, lì, perché altrimenti la città che già si sta svuotando si svuoterebbe di più.
Bene,
e vorrebbero i negozi. A Fogliano questo, gli stessi che dissero no qua, come organizzazioni sindacali, che sono le due organizzazioni del commercio, entrambe, Confcommercio e Confesercenti, vanno fatti i nomi. Qua fecero delle barricate. A Fogliano non le hanno fatte. Perché? Perché Fogliano, il paese di Fogliano, non ha un centro commerciale con centinaia di negozi come Arezzo. Ha poca roba. E quella poca roba poteva resistere all'impatto dell'outlet, perché erano negozi di vicinato, ma magari a gestione solo familiare, senza dipendenti, eccetera, e l'hanno fatto là. E queste sono le loro ragioni, nobilissime ragioni.
Bene.
Ma ci sono anche le ragioni di un'intera città. Io vedo che a Fogliano ci lavorano 5, 6, 700 persone. E sono tutti di Fogliano, Cortona, Castiglione, Marciano e dintorni.
Ma in effetti,
500 posti di lavoro, signore.
Certo, ma in effetti, Ivo, poi per evitare di fare come tutti, cioè nel senso criticare basta, al termine proporremo anche una nostra cosa, anche una mia idea, una nostra idea così, perché magari possa essere di spunto. Ma vediamo le ragioni odierne. Cioè, Esselunga si è ritirata. Per quale motivo si è ritirata ufficialmente? Cioè, perché si è ritirata questo progetto che coinvolgeva anche il Butali e anche altri grossi centri, mi pare,
perché
no?
Si è ritirata, probabilmente lo sapranno solo loro il perché.
Il perché vero, ufficialmente.
Non ci dimentichiamo che anche in Esselunga Italia c'è stato un cambio di gestione con la morte dei Caprotti, sono i figli. Insomma, le cose un po' stanno cambiando anche lì sulle strategie. A molti appariva strano che Esselunga si facesse un secondo enorme supermercato a un chilometro di distanza da quello storico.
Tra l'altro quello storico si raggiunge a piedi volendo, quindi è comodo.
Appunto,
no?
Quindi a molti sembrava strano, però poteva apparire logico per evitare che qualcun altro arrivasse nel settore, perché Ipercop c'è già, tutta la catena di supermercati e negozi, diciamo, anche di livello minore ci sono già. Arezzo è piena, una cosa esagerata, certo, di questi tipi di negozi. Magari evitare che arrivi un Carrefour, evitare che arrivi qualche grosso gigante. Il problema sono sempre i giganti che possono arrivare ad Arnoia. E a Selunga approvò l'idea di fare quell'investimento e quella cosa. A molti parve un po' strano, francamente. Oggi si è ritirata, beh, le ragioni sue sono ragioni sue, ma che il progetto crolli per un solo ritiro, è qui la cosa grande.
Ma è grande, Ivo, perché se fosse fatto da tante piccole parti, il rischio di crollare sarebbe stato ripartito.
Esatto.
Come quando un'azienda ha un grande o due grandi clienti e si basa solo su quelli.
E quando
se
quelli
ne perdi uno, esatto, quindi strategicamente è bene avere frazionato il rischio con i clienti più piccoli, che se ne perdi uno o due non impattano così nella tua economia.
D'altronde
Arezzo non poteva fare diversamente.
D'altronde anche i clienti nel progetto, il progetto è stato pensato negli anni della crisi più nera. Non era facile pensare che uno che ha un negozio in centro ne aprisse un altro nell'area levole.
Perché no? Perché no? Perché non dare la possibilità a qualcuno di avere... È una finestra più su Arezzo?
No, ma la possibilità c'era, perché chi voleva prendersi un negozio di 100-150 metri poteva farlo.
Sì,
ma lo faceva a prezzi di mercato.
No, è questo l'errore. Perché ai nostri commercianti, ai nostri industriali di tutta la provincia non diamo la possibilità di avere il biglietto d'ingresso, il biglietto da visita su Arezzo per chi arriva, un posto dove lì è esposta tutta l'economia aretina? Poi è chiaro che agevolandoli nelle assunzioni per i giovani, agevolandoli in maniera tale che chi viene, il turista, chiunque, viene qua, si ferma l'area Polo Arezzo, chiamalo come vuoi, dove ognuno, ogni azienda aretina che voglia un suo spazio che paga pochissimo e che ha il suo biglietto, cioè dire io sono qua di Arezzo, sono del Casentino, sono della Valdichiana, ho qui il mio ufficio, per chiaramente la promozione poi la dovrà fare verso la propria azienda. Gli industriali ci guadagnerebbero, gli aretini ci guadagnerebbero, i negozi del centro avrebbero il biglietto anche fuori città.
Chi ci rimette?
Dimmi chi ci rimette, l'Ipercop no, perché
il
non diventa...
Il proprietario dell'area?
No, perché qui deve intervenire...
Chi paga queste aree?
Qui deve intervenire il comune, agevolando, perché l'area la paga lui, pagherà tutta una serie di imposte.
No, fermo. L'area lui l'ha già comprata.
Ho capito, pagherà tutta una serie di servizi al comune, come tutti, no?
Sì.
La ICI, ti faccio un esempio, no? Ecco, allora, intanto inizia a agevolarlo lì. Io non ti dico di dare tutta l'area in questa maniera, una parte. Quella inizierebbe a rivalorizzare e l'intera area nel giro di 10 anni sarebbe sicuramente decuplicato il valore. Ma pensa un attimo, chi ci rimette? Dimmi chi ci rimette. Gli ambientalisti? Si usa meno la macchina per andare lì. C'è poco da fare, cioè nel senso, te comunque proponi cioè hai un ufficio lì e hai la possibilità di presentare gli altri dove sei, va bene? Quindi se non vuoi andare a comprare il miele su a Prato Vecchio, ce l'hai qui. Ma intanto l'azienda di Prato Vecchio che produce il miele, che è famosissima in tutto il mondo, appena arriva il turista, appena ha un posto qua. Cioè, deve essere messa a disposizione delle aretini, dell'area produttiva, ma in maniera a costi relativi.
Vanno trovate le risorse per fare una cosa del
sì,
genere.
Sì, ma devi dire un progetto così, chi può intaccare? Per curiosità.
Può intaccare innanzitutto le casse del comune, perché nel momento che il comune non riscuoterà...
L'indotto che crea una cosa del genere... Scusa, un imprenditore investe sulla propria azienda con dei soldi che non arrivano subito, ma magari arriveranno tra un anno, 2 anni, 3 anni. I soldi subito non hanno mai fatto investimento, Ivo.
Io penso che bisognerà questa domanda, che tu te la segni per bene, giovedì prossimo, se sarà confermata la presenza del sindaco,
giusto, sì, perché noi giovedì 25 dovremmo avere ospite in trasmissione il sindaco Guinelli, però ancora ce lo deve confermare.
Il problema resta sempre quello, che quando si fanno questi grandi progetti di recupero di aree industriali, che in genere sono dentro la città, quindi in posti ottimali per fare questi recuperi, c'è chi ci investe soldi, in questo caso fu Carrara, che con l'acquisto iniziale non fece nemmeno un brutto affare. Se le cose avessero funzionato, non fece un brutto affare, però si frugò in tasca e tirò fuori i soldi, o se li fece prestare dalle banche pagando gli interessi che devono essere
pagati. In qualche
pagati.
Modo dovrà riprenderli, perché è un imprenditore.
Tu pensa, sono 16 anni che paga l'IMU in quell'ambiente.
Allora, il comune inizia a dire, va bene, valorizziamola, ci dai una parte.
Ma tu avessi detto in questi anni al comune, caro comune, ti tolgo l'IMU perché non sto, in questo caso non è produttivo questo ambiente, è morto, è lì, è un serpaio, e quindi non mi fare pagare almeno l'IMU. Avrebbe avuto una bella ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario che gli diceva paga l'IMU altrimenti.
Ma perché questa è un'ottica imprenditoriale, è un'ottica dell'avere i soldi subito, il poco subito per poter rimpiguare casa. In realtà tolgono i soldi al futuro.
Ma infatti, vedi, quando si dice Arezzo svegliati, lo diciamo perché ci vuole anche un po' di fantasia per fare le cose. Cioè, le città nate senza fantasia sono le più brutte del mondo, sono squadrate, sembrano le periferie delle città dell'est. Invece noi siamo nati e cresciuti in una cultura, che è la bella cultura dei nostri centri storici, in cui c'era tanta fantasia, tanta cultura, tanto studio, tanto amore per il bel vivere, per il buon vivere. E quindi questo andrebbe recuperato in qualche modo.
Ecco, ascolta,
però sto sognando in questo momento.
No, la realtà è un'altra.
La realtà è un'altra. La realtà è che lì c'è un imprenditore che oggi leggo dalla generazione del sindaco, che è anche stanco, e lo credo che sia stanco, però non può buttare via tutto quello che ha fatto.
Che vuol dire per un interesse spanto? Che fa? La vende?
È stanco, stanco. Tu sai, nella vita ti appassiona un progetto, vai avanti un giorno, due giorni, un mese, due anni, tre anni, cinque anni, 15 anni, 20 anni, alla fine tu, a costo anche di rimetterci, rischi anche di dire basta, abbandono tutto, non ne posso più. 20 anni è la vita, è una generazione. È una generazione, è una vergogna
come,
che Arezzo come, non
sia devo dire che grado. Come imprenditore in questo senso, dopo 20 anni non aver ripreso niente, come imprenditore è proprio stata una cosa, come investimento è stata una cosa
per
proprio...
fortuna ha fabbriche, ha aziende che sono produttive e che insomma qualche soldo glielo porta da altre parti, altrimenti sarebbe fallito.
Eh sì. Va bene, Ivo, che ne dici? Facciamo un piccolo break?
Sì, sì, no, necessario.
Necessario. Arezzo svegliati, ritorna con voi tra poco.
È facile, è veloce per uno come me. Non temo mai le conseguenze, amo le partenze. Ridere è difficile, è lento e fosti un imprevisto. Un angelo in un angolo ti strappa un sorriso vero. Starò ancora bene veramente, veloce o lento. Appena smetterò di domandarmelo, suppongo. Perderti fu facile, fu veloce, ha reso al terrore, che dopo poche ore mi chiamavi amore.
L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo.
Un paro lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io. Perdermi è facile, davvero veloce, per chiunque mi stia accanto. Apprezzo il tentativo e mentre parli sto già andando. Stare insieme assurdo è lento, è un dazio che l'amore concede al terrore di restare soli. Cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre. È cosa facile e cosa velocissima, è cosa stupidissima. Lento, reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare solamente al plurale. Inutile, e non lo vorrò mai.
L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo.
Un paro lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente. Amore, io ti amo da quando mi fu concesso il tempo. Ma ritorna e decidi tu se veloce o lento.
Questa estate non vuole aspettare.
Di ora mi fermo qui. Amo amore mio, non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io.
E allora, sulla voce di Tiziano Ferro, lento veloce che sì, effettivamente potremmo anche identificare in questa trasmissione, cioè in quel tema della trasmissione, lenti nel fare le cose, veloci a polemizzarle o veloci a distruggere. Comunque, parlando fuori onda con Ivo, effettivamente È bello, sarebbe bello coinvolgere la popolazione, come così è stato anche auspicato dal consigliere che ha fatto appunto la sua
polemica oggi.
Polemica. Su quella frase lì effettivamente ha ragione, cioè coinvolgere la cittadinanza con dei progetti, cioè proporre, cittadini, proponete quello che ci vorreste fare. Noi Radio Fly un pochino l'abbiamo fatto già, no Ivo, quindi ma sì, potrebbe essere uno spunto, insomma, no?
Uno spunto, senza dover semplificare troppo, un concorso di idee come viene realizzato molto spesso proprio nelle aree deindustrializzate, perché sono grandi aree, in genere sono in posizioni ideali perché sono state costruite queste fabbriche, nel nostro caso negli anni 50, ma in altri casi anche negli anni del ventennio, da 100 anni fa, eccetera. Erano aree particolarmente, sono diventate nel tempo città stessa,
certo,
perché
Ivo,
le città sono ingrandite. E allora un concorso di idee, perché un concorso di idee? Non perché chi ha fatto i progetti le idee non ce le abbia, però come dico sempre io, 100 teste pensano meglio di una. A volte possono fare un po' di casino, ma poi ci vorrà una bella selezione dei progetti, capire quale può essere il migliore, con 3 o 4 obiettivi. Il primo, garantire comunque sia che questo signor Carrara, io lo chiamo signor Carrara proprio nel senso dell'animo, signore, non nel senso dei soldi, perché è uno che ci ha creduto, ci ha investito, è un imprenditore. Agli imprenditori tanto di cappello quando vogliono investire, qualcuno dice speculare, secondo me ormai specula poco.
Ma oggi specula poco.
Due, gli interessi della città, dove la città non è soltanto una categoria, due categorie, tre categorie, sono i 100.000 abitanti di Arezzo.
Sì, ma Ivo, nasce un problema,
attenzione,
se mi permetti.
Sì.
Sai qual è? Che se qualche cittadino propone e ha l'idea migliore, non c'è nessun politico che può dire l'ho pensata io. E allora si ritorna lì.
Vabbè, questa è...
Dai, su. E come su. Faccio dopo a dire, guarda ma bravo che so, il mio avversario politico
non
capisce niente, dai.
Questo molto spesso succede, hai ragione, è brutta questa cosa. È brutta da far paura, guarda. Io dico, se faccio sempre un esempio banalissimo, se deviamo un attimo la cosa.
Sì, va bene.
Arriva un governo, è di destra, fa 100 cose, la sinistra dice tutte fatte male, tutte 100. Cambia governo di sinistra, fa 100 cose, tutte fatte male. Ma non ci prendiamo in giro.
Appunto.
Su queste 100, 10 che vanno bene di qua e di là ci saranno. Io sento che quando parlano i cittadini al bar, al mercato, per le strade, eccetera, a parte quelli che sono con i paraocchi e il paraorecchi e tutto quello che para, e come direbbe Buffon, praticamente ci sono tante cose che piacciono anche se la fate il tuo avversario, quello che non voteresti mai. E ci sono dei partiti che tu per principio non voteresti mai, perché magari su certe ideologie uno non ci vuole andare, che siano di qua o di là, o di sotto o di sopra, non importa. Ma quando uno governa, qualcosa di buono lo faranno tutti. La fate, voglio dire, lo stesso Mussolini ha fatto qualcosa di buono, ma era Mussolini, se no non esageriamo. Detto questo, vanno bocciati certi personaggi che fanno cose cattive. Ma nell'amministrare una città, se la spazzatura la raccatta bene, a me che l'abbia raccatti bene, il destro, il sinistro, il centro, non mi deve interessare. Se le buche non ci sono, grazie a chi ha toppato le buche, per me se tappano le buche, le tappa il comune.
Ma Ivo,
il comune è di tutti.
Tu sei un giornalista di lungo corso, storico, hai una cultura enorme. Dimmi un politico che ha riconosciuto una cosa fatta bene ad un avversario, perché io ho 53 anni, non mi occupo di politica, non sono politico, però io onestamente non lo so, me lo dici te?
No, compiti troppo difficili mi dai stamani, non è possibile,
va bene.
Non è possibile risolverla questa
bene.
Cosa. Torniamo invece a quell'altra cosa, un concorso di idee, anche questo sarà un argomento da parlarne con il sindaco quando l'avremo ospite.
Col sindaco toccherà fare 2 ore di trasmissione.
Faremo quello che c'è necessario fare, poi ovviamente faremo parlare anche quelli che diranno tutto il male del sindaco.
Certo,
ci piace a noi.
Certo.
Detto questo, un concorso di idee perché? Perché su questi argomenti tutti hanno una riflessione, tutti ne parlano, ma la gente ne parla anche a casa, ma ne parla anche nel posto di lavoro, ne parla a scuola e ognuno può avere un'idea giusta. Guardate che le più grandi aziende di successo di questo momento nel mondo sono nate dalle idee di 4 ragazzi in una cantina. Ma vogliamo parlare di quello che è successo sul web? Chi sono i grandi del web? I grandi industriali oppure gli ex 4 ragazzotti che su una cantina sono inventati una cosa, dei geni veri?
Bill Gates,
hanno fatto
come è nato?
Tutti. E allora,
Zuckerberg,
perché,
idem.
Perché non pensare che ad Arezzo, ma anche fuori Arezzo, perché i concorsi devono essere aperti a livello nazionale, non ci possono essere 1, 2, 3, 5, 10, 50 persone o 50 gruppi che hanno delle buone idee che non ci sono mai venute in testa fino ad oggi? Magari noi pensiamo sempre a cose che riguardano le edilizie, le cose eccetera, magari scappa uno, voglia dire una sciocchezza, e dice facciamoci una piantagione di di soia, perché magari la soia lì potrebbe avere effetti benefici e toglie, cioè, l'inquinamento di tutta
Ivo,
la città.
Ivo, potrebbe essere una grande cosa quella che la classe giovane che sta venendo fuori, che noi siamo portati un po' sempre a dirne di tutte le cose, no? Ma magari sta perdendo quel modo tutto italiano, permettimelo, di essere sempre pronti a criticare ma non a proporre. E cioè, siamo sempre dice, ah, quello sbaglia, sì. Visto nel calcio. Nel calcio mi dicono, io non sono particolarmente tifoso, ma dicono che ci sono 50 milioni di allenatori quando gioca l'Italia, per dire, no?
Sì, sì,
e
no,
tutti questo, a proporre, questo... tutti a dire che una sbaglia a proporre, però in realtà che...
Questa è una cosa, diciamo, un po' della caratteristica dell'italiano. Però invece questi concorsi di idee, quando certo. li hanno fatti in altre realtà, a volte hanno vinto i grandi studi professionali, certo. perché ovviamente non è che quando... Se Renzo Piano mette la mano su un progetto, 99 volte su 100 lo indovina. Se lo fa Fuxas 99 su 100 lo indovina, poi ogni tanto li sbagliano anche loro, ma molti progetti che nascono da concorsi di idee nascono da studi giovani, cioè giovani ingegneri, architetti, sociologi che si mettono insieme e pensano a un progetto globale e che guarda caso molto spesso è quello vincente, e lì nasce uno studio buono. Allora bisogna dare opportunità anche a chi ha delle idee di tirarle fuori. E questa è l'opportunità che secondo me a questo punto, visto che c'è la fuga di quelli che avevano detto di stare in questo progetto, fuga, io alzo le mani di fronte a uno che tira fuori i soldi per fare le cose, se si accorge che non gli rende più fa bene anche a scappare, ci mancherebbe altro. Tu certo, pensi di comprare un ambiente per il tuo lavoro, poi ti accorgi che questo ambiente per mille ragioni sono mutate le condizioni, è mutato il mercato eccetera, cioè, io non lo compro più, non ci posso fare niente,
mi sembra ovvio. Ci mancherebbe. Senti, altro. Parlavi di progetto, proprio su questa parola progetto, io mi sono guardato il progetto che era stato approvato nel 2015, fu approvato, sì. no? Ecco, devo dirti che se uno va a leggerlo, perché lo trova nel sito del comune, dire, lì manca solamente, nello studio che è stato fatto, manca solamente di identificare quali sono le casse delle formiche, perché io un progetto in quella maniera, onestamente, io ne faccio di altri tipi, di elettronica, telecomunicazioni, ma quello è un progetto completo, quindi anche lì definire un progetto fatto così mi pare, forse era nel senso lato della cosa, no? Di quella finalità. Ma questo progetto chi l'ha pagato? Quanto sarà costato? Io invito veramente ad andare a vedere il progetto, perché non era poi così, cioè è studiato nei minimi particolari.
L'ha pagato perché doveva pagarlo Marco Carrara, l'area era sua e lui come privato, come azienda privata, ha presentato al comune un progetto con una richiesta di variante urbanistica che è stata approvata all'ultimo tuffo, perché anche quella, anche la giunta precedente, dopo 9 anni di resistenza al dare l'ok, a un certo punto ha detto porca miseria, non possiamo aspettare oltre. Carrara faceva pressioni giuste,
chiaro.
L'intera città faceva pressione sociale, civile, civica, e alla fine approviamolo il progetto. Poi c'è chi piaceva e chi non piaceva, va dato atto che c'era l'opposizione al tempo, diceva che non gli piaceva.
Certo.
Però va dato atto, per esempio, che il sindaco Vinelli ha detto ormai c'è, è approvato, si va avanti.
Sindaco è un ingegnere.
E quindi è un ingegnere, infatti è un ingegnere che si occupa di mobilità, infatti la sua preoccupazione maggiore, oltre a quella di Carrara, ovviamente, del proprietario dell'area che ci rimetterà soldi, però è stata subito per oddio, le strade siamo nei guai, la viabilità siamo nei guai.
Ci sono studi sul traffico, sulla viabilità, è ripartito per mezzi pesanti, normali, c'era tutti gli studi nelle ore delle giornate,
che il sindaco Guinelli aveva anche chiesto di modificare e venivano modificati. Il problema è che se l'area non va avanti, noi quelle strade ce le dimentichiamo e perdiamo un altro patrimonio, perché quell'area ha bisogno di strade diverse da quelle di oggi. Lì siamo sempre nei guai con il traffico, con la movimentazione.
Specialmente
nell'entrata
da via Matteo Minzoni verso il viale dei Carabinieri,
ma
è allucinante.
Ma in tutti i modi è allucinante. Tu pensa a quello che succede quando c'è una manifestazione al centro affari. Che voglio dire, è sempre un guaio. Quella va risolta definitivamente, perché quello snodo non è lo snodo per servire bene l'area Lebole, è lo snodo per servire la città. L'area Lebole è funzionale all'intera città. Ovviamente va studiata bene.
Considera che si interseca in una sorta di circonvallazione che Arezzo non ha e che comunque serve per il Casentino, per il Val Tiberina, per la Val di Chiana un po' prima, ma passa anche di lì.
L'area è strategica, non c'è altro da dire.
Ho capito. Senti Ivo, come vedresti anche un impiego, perché noi abbiamo tante realtà, io sai che mi occupo di volontariato, abbiamo ad Arezzo una miriade di associazioni, una miriade di gruppi che portano anche il nome di Arezzo da tante parti, che sono utili alla comunità e che non hanno mai un posto dove andare. Una parte di quest'area, ma non sarebbe bello dedicarla anche a questi, che danno oltre il proprio contributo in termini di volontariato, ma su tutti i settori, parti della protezione civile e roba varia. potrebbe anche essere questo un modo per utilizzarla, no?
I modi sono tutti, il problema è far quadrare il cerchio, vale a dire gli interessi di associazioni, di categorie economiche, di strutture, eccetera, va calibrato con l'interesse generale degli altri, ma soprattutto va calibrato anche con gli interessi della proprietà e dell'amministrazione. Il problema è che qui serve una buona guida, e penso che la guida dovrebbe essere, se non c'è diciamo un personaggio extra politica che lo potrebbe fare, di essere una sorta di commissario d'acta dell'area insieme alla proprietà, che dice bene, noi ora ci tiriamo fuori quelle 4-5 idee buone e senza essere marcate di destra, di sinistra, di centro, le tiriamo fuori, le rendiamo pubbliche, chiediamo che la città in qualche modo si esprima, non dico fare un referendum che non si possono fare in questo caso, ma insomma l'espressione può essere fatta con una partecipazione attiva, chiedendo di intervenire, facendo assemblee, eccetera. E su quello può chiedere alla politica di dare risposte. La politica le risposte le deve dare nel senso di autorizzare o meno certi progetti. Tu dicevi portiamoci il volontariato, portiamoci la vetrina della città, tutte idee che hanno bisogno di gambe. Ci vuole qualcuno che dal punto di vista economico, strutturale, di impatto con le altre attività della zona, di ricaduta dal punto di vista sociale come posti di lavoro eventuali, faccia una valutazione, un calcolo giusto, adeguato. Faccia
ma non
un progetto
può farla
reale.
A livello politico, perché se la fai a livello politico inevitabilmente vai a condizionare la parte che rappresenti oppure no, cioè la vai a valutare. Non la può fare una parte politica,
appunto,
la parte politica poi deve deciderlo.
Una sorta di commissario dovrebbe fare, l'esterno.
Esatto. La politica dovrebbe essere in questo caso bipartisan, perché questa è una cosa importante per la città. Ragazzi, è il nostro biglietto da visita e abbiamo lì la possibilità di dare lavoro, di creare strutture che aiutano i nostri commercianti, le nostre aziende, che gli danno visibilità. Ma voglio dire, abbiamo tutte le carte in regola, Ivo, non lo facciamo, io ancora non capisco perché,
noi abbiamo avuto anche la sfortuna di cadere con questa storia dell'euro in un periodo di crisi lunghissima, che tutti dicono è nata nel 2008, ma nel 2008 è nata altrove, in tutto il mondo. Da noi è nata nel 2001-2002 con l'oro, che era la nostra colonna portante, quindi noi siamo già da 15 anni in crisi economica. E quando c'è la crisi economica succedono due cose. Molti non hanno soldi per investire. Chi ha soldi per investire sta zitto e muto perché non può far vedere che fa grandi cose, eccetera. Sono pochi quelli coraggiosi che avendo soldi investono. E sarebbe anche un momento buono, perché tu sai quando c'è la crisi chi investe poi ricava di più alla fine, anche dal punto di vista economico.
Anche perché comprare costa poco quando c'è la crisi.
Appunto. E allora tutto si è fermato, impantanato. La politica ci ha messo veramente del suo con grandi responsabilità, accompagnata dalla crisi economica, va detto questo. E oggi per uscire da questo impasse bisogna fare i conti con una proprietà stanca, ma che indubbiamente è fatta di persone che fanno gli imprenditori e quindi sanno che devono rientrare in qualche modo, sanno che non possono esagerare ma non vogliono nemmeno svendere. È fatta da una città che in questo momento non dà idee nuove. Il problema è di una città che deve svegliarsi. Ma non per scimmiottare il titolo della nostra trasmissione.
No.
Se una città non dà idee, vedi quando c'è un'idea e la fai, poi qualche risultato ce l'hai. Vedi che aver messo mano, per esempio, a alcune manifestazioni della città, cercando di ringiovanirle, di farle diventare più belle, eccetera, sta funzionando. Anche cose storiche. La fiera funziona un po' meglio. C'è stato rimesso un po' mano. Non c'è mica bisogno di fare le rivoluzioni. La giostra sta rivitalizzandosi. Troveranno altri posti per mettere le persone a sedere. È giusto far così. Per far questo ci vuole anche di investire, ma ci vogliono prima cosa le idee calibrate sulle vere possibilità, non sulle fantasie a vuoto. Fantasia ci vuole, ma ci vuole la fantasia di persone che abbiano anche piedi per terra.
Benissimo, allora con l'aiuto di Sara Nocciolini, che abbiamo qui alla nostra destra e che ringraziamo per la regia, ci ascoltiamo un altro contributo musicale.
Vola con Radio Fly.
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Pues specializzato, per tanto che ho cercato nessuno mi ha voluto, non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Cinque, sei mesi, con i miei sogni sempre appesi. Tre mesi, quattro, cinque, sei mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente. Devi vendere e convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. La vita davanti. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68. La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto. Tutta la vita davanti, guarda quanto. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti.
Allora, il brano Casa del Vento, Casa del Vento, Tutta la vita davanti. Ivo, vuoi dire la particolarità di questo brano e perché è stato scelto da Sara Nocciolini?
Sì, innanzitutto va detto che La Casa del Vento è un gruppo di Arezzo, ed è un brano che dice tutta la vita davanti, tutta la vita davanti, quella che noi dobbiamo ancora vivere. Ma questo brano inizia con un riferimento ben preciso alle leboline, vale a dire le donne, le 5.000 donne che hanno lavorato in quella fabbrica negli anni 60, 70 e 80, fino a poi decadere verso la chiusura. Perché è importante questo? Perché noi parliamo oggi del possibile, eventuale, chissà mai, futuro di quell'area e lo vogliamo bello, brillante e forte. Ma quella è un'area storica. Ora non è che dobbiamo vivere sulla storia e sulle glorie del passato, perché quelle non sono le glorie del centro storico che possono essere vendute ai turisti quando certo. vengono a vederle, oppure vissute da noi. La fabbrica era una fabbrica del tempo, oggi sarebbe una brutta fabbrica, francamente, quindi non è da far vedere.
Ma ti ricordi, però lavori alla Lebole, c'era le corriere storia. Per la Lebole, c'era tutto
c'era
per
tutto.
La Lebole.
La Lebole è stato un volano per l'economia, e io dico sempre un volano, oltre che per l'economia, per la crescita sociale di questa città. 5.000 donne che prima erano contadine, cioè che erano destinate, se non c'era qualche fabbrica che le faceva imparare un mestiere, lavorare e mettersi da parte soldi per la pensione eccetera, contribuire alla famiglia, erano destinate a rimanere magari casalinghe sempre in famiglia, a fare poco o nulla. Invece in questo modo sono cresciute, sono diventate donne importanti, sono delle donne, non ci dimentichiamo che da lì è uscita anche una classe imprenditoriale, donne che hanno realizzato altre aziende, una classe sociale, donne che si sono messe in politica, alcune anche a discreti livelli. So che questa cosa ti fa subito un po' fremere la pelle, cioè come in politica, che hanno fatto in politica? Hanno
portato
l'esperienza del lavoro, quando il lavoro era una cosa seria e quando anche il crescere dal lavoro alla politica politica era fatto di passaggi.
Scusa Ivo, tu hai toccato un tasto delle donne, apro parentesi. Qui abbiamo avuto, per esempio, la Lucia De Robertis, che è una donna, una politica, una persona squisita come ha parlato, anzi invito ad ascoltare la sua intervista. Abbiamo avuto la Giordana Giordini, che è un'imprenditrice, donna, che io invito le donne ad ascoltare quell'intervista, perché secondo me gli dà veramente, gli rende giustizia di quello che possono fare le donne nel mondo del lavoro, della politica, di tutto. Quindi perché
insomma,
mi dici che...
insomma, tornando alla Lebole, quella è un'area che è stata un'area storica, è stata un'area importante. Attorno a quella fabbrica sono cresciuti quartieri, non ci dimentichiamo, c'è tutto il quartiere sul fronte sinistro, quello dove ci sono tutte le abitazioni in via Fiorentina, eccetera, che prima non c'era, negli anni 50 non c'era. Molti hanno costruito lì, da accanto al vecchio centro affari. Il centro affari è lì proprio perché era un'area all'ingresso della città, lungo un raccordo autostradale, comodo per andare in città, ma comodissimo per chi da fuori, prendendo l'autostrada, poteva arrivare lì. E è qui che forse va trovata la soluzione per quell'area. Quella è un'area strategica, il mondo è cambiato, ma il mondo potrà anche andare avanti. Ci vuole qualcuno che tiri fuori l'idea giusta per risolvere il problema di quell'area. Per anni è stato un magazzino di Prada, non può diventare solo un magazzino,
certo,
l'area Lebole.
Allora, la storia della Lebole è chiaro che ha impattato nell'economia, ma anche nella coscienza di tutti noi, nella nostra storia retina in maniera determinante, un po' come quella degli orafi, insomma, di cui abbiamo parlato in questi giorni. È un'area che purtroppo dovrà essere rivalorizzata in qualche modo. Però Ivo, mi pare di capire, e credo tu confermerai, che non è la sola realtà ad Arezzo ad avere questi problemi, perché Arezzo è stata una fucina comunque di grandi aziende che poi sono anche state chiuse.
Sì,
sono chiuse.
Ma questo è anche un percorso naturale, sono aziende che addirittura lasciano la sede storica per spostarsi magari in ambienti nuovi, oggi cambiano le tecnologie. Tu pensi alle aziende della metalmeccanica, alle aziende che lavorano cose pesanti, hanno bisogno di grandi carri ponte, hanno bisogno di strutture diverse. E ci sono aziende, tu pensa a quella nuovissima che è nata a Lucignano. È nata lì, in quel posto, semplicemente perché passando la ferrovia accanto, piccola ferrovia come la Sinalunga Arezzo, ha potuto fare un binario di deviazione per far entrare carri merci. Cioè oggi le aziende ragionano in altri modi. E questo che cosa comporta? Comporta che dentro la città o nell'immediata periferia ci sono aree industriali che col tempo vengono dismesse.
Ne vuoi dire una abbastanza famosa?
Diciamo che dopo la Lebole la più importante, guarda caso, è anche la più importante azienda che c'era, quella dell'1R. Ma non sono solo queste, sono anche altre aziende, a volte grandi falegnamerie. Ma tu pensa anche alla zona Fratacci, che è un po' in crisi ultimamente, no?
L'ex certo, lago?
L'ex lago è, per fortuna è tutto occupato,
ah,
anche
sì,
se
vero,
è in grossa
sì,
crisi.
Fratacci è più
ma ci sono anche, superando la ferrovia, andando verso ovest, ci sono tutte le grandi falegnamerie che sono ormai svuotate, ci sono grandi fabbriche di cucine economiche, ci sono aziende che o bene o male o hanno cambiato attività o hanno addirittura chiuso. E quelli sono cattedrali nel deserto che rimarranno lì a imbruttirsi, a degradarsi, a vedere il tetto che cade, a diventare ricettacolo di gente di malaffare spesso e volentieri o disgraziati che cercano un tetto in qualche modo per la notte. Questo non può essere una città civile, ma non per fare differenze fra chi può e chi non può. Un'urbanistica seria, e l'urbanistica vuol dire pensare al futuro, non pensare all'oggi, deve essere in grado di programmare a 20 anni, a 30 anni una città, deve essere in grado di capire quali saranno le aziende che probabilmente chiuderanno, almeno le tipologie, o che cambieranno necessità, e pensare cosa fare in quelle aree. Non si può di volta in volta fare una variantina, perché a forza di piccole
varianti... Ti riferisci alla politica, alla pubblica amministrazione, Ivo, quando che dovrebbe investire sul futuro?
Chi governa il territorio è la pubblica amministrazione, ma è nei suoi compiti, non è che se lo prende perché gli piace, è nei suoi compiti. L'importante è che quando fa queste programmazioni le faccia con la capacità di vedere un po' lontano, di capire le esigenze di una città. E invece spesso e volentieri tutti quanti pensano a brevissimo termine, poche ore, pochi giorni, perché la legislatura dura 5 anni.
Io qui dissento da te, mi dispiace. La politica, per la mia visione in questo momento, scusami, io non ho fiducia molto nella politica, perché ho fiducia nelle persone. Ormai le correnti politiche destra e sinistra, io forse sbaglio, perché sono il cittadino, lo sai, sono il cittadino di campagna che vive in periferia. Però che la politica possa pensare di prevedere quello che fa un'azienda. La politica, i rappresentanti politici in quel momento, ma il futuro, magari si preoccupano se il mandato dopo ci saranno sempre loro. Come fanno a programmare un'azienda, cosa farà un'azienda, roba varia? Cioè, difficile. Questo si intersecare, intrecciare il mondo economico che viene gestito a livello imprenditoriale con il mondo politico e pensare che, ne so, un'azienda che hai detto tu che sono chiuse, che poteva fare la politica allora? Oppure che può fare la politica oggi, un politico oggi di qualunque parte che sia, per rivalorizzare quelle zone? Non era prevedibile una cosa del genere, perché poi siamo stati così risucchiati da quel vortice nazionale della crisi, ha colpito tutta l'Italia.
Insomma. Comunque non esiste, e non esiste in nessuna parte del mondo, una città che non faccia un aggiornamento perenne, come sta facendo in questo momento anche il Comune d'Arezzo, del proprio piano strategico urbanistico. Questo che vuol dire? Che l'urbanistica è quella scienza che deve riuscire, che deve essere in grado di prevedere quello che servirà in futuro. Noi qui con la sede della radio siamo in una zona, la Carbonaia, che è stata pensata 30 anni fa. 30 anni fa è stata pensata.
Ci si entra benissimo, non si esce mai. Perché per
farlo 30 anni fa, capito Giuseppe? Sì, che vuol dire questo qui? Che è stata pensata bene per 30 anni fa, non per oggi. Le esigenze sono cambiate. Allora, l'urbanistica deve essere in grado di correggere gli errori che eventualmente trova nella sua programmazione. E tu pensa, quest'area ancora è stata realizzata soltanto quanto? Il 20-30%?
Beh, c'è da dire, Ivo, che molte aziende avevano previsto di prendere i stabili che vedi quando arriviamo qua. In realtà, come hai visto, sono vuoti. Poi il fallimento di quella grossa azienda che costruiva i stabili ha sicuramente condizionato tutto. Allora, scusa, permetti un appunto. In questa ottica, allora, fece bene Lucherini quando iniziò a pensare alla viabilità all'epoca del suo primo e secondo mandato, sulla viabilità di Arezzo, creare le strutture per poter...
Ma questa è la viabilità, un'amministrazione seria la pensa sempre prima, perché pensarla dopo vuol dire affogare, strozzare, rendere complicato la movimentazione di persone e soprattutto di merci.
Non hanno le strade per andarci, se i negozi non ci sono le strade per arrivarci bene, come hai detto dell'azienda di Lucignano, ci passava la ferrovia, ha avuto la possibilità di sviluppare una grande azienda, tra l'altro, diventata. Quindi il mezzo, cioè la strada per poterci andare e la facilità di trasporto sono le cose importantissime, no Ivo?
Sono importantissime le strade fisiche e le strade non fisiche, di cui tu ti intendi moltissimo, che sono quelle legate alla rete che è necessario avere sempre disponibile, altrimenti un'azienda non riesce ad andare avanti. Però prima di pensare fisicamente alla strada, fisicamente alla rete virtuale, fisicamente a queste cose, bisogna pensare a quello che farà quella zona, in quell'area. Perché si costruiscono le case? Perché sappiamo che in questa città possono aumentare gli cittadini. Ma se tu sai che diminuiscono i cittadini, non costruire case nuove. Cerca di recuperare quello che hai, perché altrimenti quando abbandonerai delle case che non sono più disponibili, non sono più a livello della vita che hai, troverai altre cattedrali nel deserto.
Ecco, ti faccio una domanda che può sembrare ingenua, però te la faccio. Come si identifica un'area industriale? Cioè, quando si studia un progetto di urbanizzazione, si locano delle zone abitative, industriali, roba. Ecco, quali sono i criteri, se li sa, cioè, se poi, la scelta?
Il primo criterio è quello storico, nel senso che le città noi le abbiamo già trovate. Le abbiamo trovate, avevano già degli insediamenti in parte abitativi. Una volta abitazione e lavoro era insieme, abitavi sopra e lavoravi sotto, nella bottega accanto, eccetera. Perché parlavamo di botteghe. Poi sono nate le fabbriche. Le prime, quelle grosse, sono nate nel Novecento, a primi del Novecento. Il fabbricone, la SACFEM, che oggi non esiste più, era nella grande area del Parco Pertini e della zona dove c'è la Camera di Commercio, l'ex Camera di Commercio,
dove
la Banca d'Italia,
lunga, no?
Dove c'è l'ex S Lunga, e ci sono anche dei palazzi, una cosa o l'altra. Nascevano così, la vecchia 1R era in via Schiaparelli, oggi c'è la Coop, c'è un palazzo sopra, a Saione, nel quartiere di Saione. Quindi come si identificano le zone? Nel tempo ci sono le direttive stradali, al tempo contavano quelle stradali o quelle ferroviarie. E così la città si è sviluppata verso sud e sud-ovest.
Ma penso ci sia anche un coinvolgimento delle attività produttive. Se io faccio una zona industriale, io amministratore pubblico, dovrò chiedere agli industriali se poi ci fanno le fabbriche o se va bene per fare le fabbriche.
Questo deriva dalla quantità e capacità di valutare le richieste che ci saranno. Tu non ce l'hai 10 anni prima la richiesta degli industriali di fare la fabbrica. Quando ci sono troppe richieste e la politica risponde magari con una piccola variante, puzza sempre di favore. Invece deve essere diversa la cosa. Ci deve essere un'area predestinata per quello. San Zeno, fabbriche orafe. Tra, dai tutto il permesso per tutta l'area di fare le fabbriche orafe. Via Calamandrei, fabbriche di piccola trasformazione, meccaniche, elettroniche, eccetera. E dai l'autorizzazione a farlo. All'interno di questo ci vogliono le aree per i servizi, ristorazioni, bar, servizi di meccanica, servizi di elettronica, servizi di fonia, tutto quello che serve. Deve essere un misto, non esiste una zona solo fabbriche. Vorrà da mangiare alla gente.
No, chiaro. Poi bisogna considerare anche l'impatto ambientale e, per esempio, le fabbriche hanno bisogno di lavorare, quindi faranno
rumore,
emissioni. È chiaro che devono essere locate
questo,
fuori
dai regolatori
dalla città.
È calcolato, addirittura è obbligatorio. Ci sono proprio delle leggi che prevedono di valutare qual è l'impatto ambientale, l'impatto per la rumorosità, per i fumi, per l'inquinamento, tutto è valutato. Poi su queste valutazioni a volte si insinuano interessi privati o non privati, pubblici, non pubblici, che fanno sterzare un po' in un senso o nell'altro. Ma questa città ha avuto tanti piani regolatori, c'è stato quello storico di Piccinini, poi c'è stato quello successivo di Cagnardi e Gregotti, ora c'è quello ultimo che è quello firmato da Kaltorp, quindi sono tutti piani che vengono realizzati a modificazione del precedente, perché ormai non crede al nuovo, non è che la gente arriva qui, prende una cartina e il vuoto, dice ma Arezzo la facciamo così, no, Arezzo c'è già, esiste, su quella lì ti devi basare per correggere gli errori del passato, ma valutando quello che servirà in futuro, perché se non valuti quello che serve in futuro e poi ti trovi in queste condizioni. Tornando al tema di stamani, area debole, troppo tempo è stato perso dalla politica
e qui siamo bisparti,
bloccata dagli interessi delle categorie economiche, perché questo va detto, perché ognuno tirava la coda dalla sua parte, io non ci voglio questo, io non ci voglio quest'altro, io non ci voglio gli alberghi, no, io non ci voglio i negozi, no, io non ci voglio tutto il servizio per i servizi ai cittadini, perché altrimenti vanno via dalla città, no, io non ci voglio questo, è tutto io no, nessuno ha detto sì, tutti hanno detto no. Ogni volta che uno diceva io domani ci farei le fioriere, no, le fioriere fanno schifo, facciamoci le piante d'olivo, no, le piante d'olivo fanno schifo, dopo fanno le frasche, la gente accende i fuochi e diventa un problema dei fuochi. Allora, il problema è che ci vuole chi guida in qualche modo la politica nella città.
Però quello che stai dicendo, una cosa di positiva ce l'ha Ivo. Che bene o male, se uno diceva no, le fioriere no, ma mettiamoci l'armi in vivo,
ma non diceva,
proponeva.
Capito? È poco.
No, e se uno dice no, quello no, quello no, quello no, ma non propone niente, dai, di che si parla? Sta gente non ci si deve avere più intorno. Te se
no,
dici
ma
questo, di no,
questa è
una
sciocchezza che dici, perché
Ivo,
chi,
no,
chi,
devi
chi, chi non deve avere intorno?
No, bisogna smettere di dire no a una cosa senza proporre cosa o senza proporne un'altra. Cioè, ma siamo troppo bravi se no a dire no, 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 ma allora proponi, no? Perché anche gli amministratori che sono di qualunque colore siano, Ivo, un amministratore che cerca di fare qualcosa nel più rispetto del suo ruolo, che ci sente per la città, roba varia, propone una cosa, gliela bocciano, propone un'altra, gliela bocciano, allora vieni te, insomma, no? Cioè, dobbiamo imparare a proporre invece che dire sempre no, solo no. Se non ci sta bene, dobbiamo
comunque
dire no.
Comunque, guarda, su questo ti fermo e ti dico una cosa, può essere un vizio che potrebbe venire fuori, però non ti dimenticare che oggi, per esempio, visto che al Parlamento vogliono fare una legge elettorale, noi abbiamo una legge sui sindaci che gli dà un bel potere ai sindaci. I sindaci, se vogliono, fanno, perché il sindaco è eletto per 5 anni, ha la sua maggioranza e può fare quello che vuole per 5 anni, nel rispetto delle
ma
leggi.
Ma fanno ufficialmente, capito? Possono fare. Poi ci sono le regole della politica, che formalmente, probabilmente per una serie di equilibri, possono non fare.
Allora un sindaco che abbia gli attributi va e dice questo. Volevo fare questo, non me lo fanno fare, deve avere il coraggio di farlo. E poi a un certo punto deve governare, non deve semplicemente ascoltare e stare lì con il bilancino a non scontentare nessuno. Chi governa deve governare,
a un certo punto,
perché altrimenti diventa
punto
un problema.
Bisogna dare,
lo deve fare con trasparenza,
certo.
Lo deve fare veramente ritenendo di avere gli interessi di tutti i cittadini rispettati, però lo deve fare, altrimenti succede quello che è successo alla Leboli, signori. Quella è una vergogna che ci portiamo tutti quanti nella nostra coscienza, perché è una vergogna di tutta la città, perché ci vorrebbe che un giorno 1.000, 2.000, 3.000 cittadini andassero lì fuori, incavolati come le iene, a protestare contro quella vergogna, per far capire che la città non dorme di fronte a questo, è sveglia, altri devono svegliarsi. E questi che devono svegliarsi sappiano che hanno la responsabilità. La gente è veramente stanca di quelli che se ne fregano degli altri. E prima o poi qualcosa potrebbe succedere.
Va bene, Ivo. Allora noi terminiamo qua. Vuoi fare un invito alla pubblica amministrazione? Un ultimo invito?
L'invito è svegliati, ma non solo alla pubblica amministrazione. Tu sai che io su questo tendo sempre a a stare attento.
E allora io
tutta la città si deve svegliare. Infatti il titolo è Arezzo svegliati, non comune, provincia, Parlamento svegliati.
E allora non Arezzo, sai cosa svegliati. Noi adesso per cercare di tirar fuori la nostra aretinità in maniera gloriosa metteremo un brano, La giosta del Saracino, l'inno del Saracino, terra d'Arezzo. Ti piace, Ivo?
Tantissimo.
E allora noi vi salutiamo a tutti i radioascoltatori.
Anche perché è un inno di andare, fare. Sentiamolo e poi rientriamo per i saluti.
E allora Ivo, su questi meravigliosi suoni di tromba...
Che spettacolo! Questi svegliano, vedi, quando suonano, altro
sì,
che...
devo dirti di sì.
Svegliano davvero,
te lo immagini avere una tromba vicino all'orecchio la mattina?
Sì, una bella chiarina che va ti bene, stasa dai. Loto, l'orecchio.
Benissimo, allora Ivo, io penso di si conclude qua?
Sì, noi concludiamo qua. Con l'augurio che qualcuno ci pensi con serietà a quest'area della Lepore.
Augurio e anche auspicio che possano così... coinvolgere, pensare che insomma i cittadini di Arezzo hanno voglia di sistemare questa cosa dell'area Lepore.
Sono d'accordo. Appuntamento a giovedì prossimo, allora. Arezzo svegliati.
Ciao a tutti.